Dovremmo rimanere in compagnia per un pochino di San Benedetto. Il titolo che avete nel programma è San Benedetto, la regola per vivere. Io vorrei ancora una volta rifare un attimo, diciamo, l'itinerario. Abbiamo cominciato con San Francesco, ricordate? Perché l'idea che ci sta dietro è che queste figure di santità non sono tanto dei modelli, ne abbiamo parlato abbastanza lungo la prima volta, no? Dei modelli nel senso di esempi da copiare, perché uno non può copiarli tutti e perché comunque non è questo il problema, no? Ma sono una specie di, nel loro insieme, nella comunione dei santi, sono una specie di profilo di un modo di vivere cristiano, no? Cioè di una possibile adultità cristiana, offrendoci ciascuno in qualche modo una indicazione, una sottolineatura, no? Un aspetto della vita cristiana. E allora il percorso che io ho scelto, ovviamente scegliendone alcuni, no? I santi sono molti, e altrettanto ovviamente con un invito, come dire, a ciascuno di noi a costruirsi piano piano la propria personale litania dei santi, no? A trovare quei pochi o tanti, 5 o 10 santi che gli sono cari, no? Che gli dicono per lui qualcosa, o che gli è molto vicino, molto simile, o qualcosa che magari invece gli è molto distante, no? Che quindi gli fa memoria. E questo in qualche modo è non solo la mia personale litania dei santi, ovviamente, ma anche un po' la mia personale litania dei santi, ovviamente, no? Allora, dicevo, siamo partiti a San Francesco. Il titolo che avevamo dato un po' a San Francesco era la trasparenza delle cose, ricordate, no? L'atteggiamento verso le cose, la semplicità, la quotidianità dell'esistenza che comincia a, così, a lievitare, a prendere forma, no? Le cose che non sono più solo loro stesse, no? Le cose che ci pongono una domanda rispetto a ciò che va oltre le cose. E poi allora abbiamo visto i santi arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, e abbiamo un po' intitolato la trasparenza del cielo, no? Cioè l'idea che la verità delle cose sta in cielo e che lì c'è un'indicazione per riuscire a per vedere attraverso ciò che le cose mostrano nella loro concretezza. Poi in dicembre, prima di Natale, abbiamo visto San Luca. E tutto il tema delle parole per dirlo, no? Cioè se da una parte quella specie di triangolo di cui parlavamo, no? Se da una parte ci sono le cose che sono o che devono diventare o che diventano progressivamente trasparenti, dall'altra in cielo, no? C'è la verità delle cose di fronte a noi nel nostro metterci in relazione, nel nostro dire, dove dire è proprio una specie di atto creativo in piccolo, no? Cioè, no, ovviamente l'unico che dicendo crea è Dio, ma noi a sua immagine ci entriamo per la morte e risurrezione del suo figlio in questa dinamica, no? In questa collaborazione all'atto creativo di Dio. E dunque le parole per dirlo, no? Parole che in Luca sono le parole dell'Evangelo, no? Parole ispirate, quindi ricordate l'icona dell'angiolino che suggerisce a Luca, no? Noi non abbiamo questo angiolino che ci suggerisce direttamente sulla spalla, ma perché non abbiamo il dono dell'ispirazione, ma in qualche modo siamo evangelisti, no? Le nostre vite sono un evangelio. E questa sera San Benedetto, di cui credo alcune cose le sappiamo, no? Il titolo così un po' dato a questa lezione sulle letture che la Chiesa ci propone per San Benedetto è una regola per vivere, no? Cioè, se volete, per riprendere appunto i punti che abbiamo già un po' percorso, no? Le cose sono chiamate a diventare trasparenti perché lasciano vedere l'amore di Dio. La verità delle cose sta in cielo. Noi siamo operatori di una parola che non è la nostra, no? E che diventa, in cui il nostro sforzo di trovare parole singole, le nostre, è lo sforzo di verità, no? Di fare incontrare nel nostro cuore il cielo e la terra, il cielo e le cose. In tutto questo non si può andare a casaccio, no? Non si può semplicemente inventarsi mattina per mattina, no? Perché è vero che ogni giorno ha la sua storia, è vero che ogni momento ci pone una domanda e ci offre un dono, ma è anche vero che in qualche modo bisogna avere una una strada, un percorso, una mappa, no? E Benedetto è stato il grande regolatore, no? Quello che ha lasciato la regola di San Benedetto, la regola diventata poi in qualche modo base per tutti gli ordini monastici in Occidente, e si chiama proprio la regola futur, no? Quando uno dice la regola vuol dire la regola di San Benedetto, no? E la regola è misura, ed è buffo però, perché se uno legge la regola di San Benedetto in un linguaggio abbastanza prescrittivo, no? Cioè in cui si dice si faccia così, si faccia cos'ha, l'abate si comporti così, in questa situazione si faccia questo, poi se uno va a guardare bene i contenuti in genere, cioè c'è sempre una frase del tipo si faccia così, no? Tranne il caso in cui sia necessario applicare un'eccezione, no? Cioè è una regola, come dire, tanto stretta quanto larga, no? Cioè è una regola che mira a trasmettere un percorso, no? una strada, una direzione, un'anima, se volete, e in cui poi c'è una grande adattabilità, no? Io credo che qui ci sarebbe da prima di tutto da fare una piccola riflessione, che magari rimando alla fine, una piccola riflessione su cos'è una regola e che tipo di regola andiamo cercando, no? E che cosa vuol dire avere e seguire una regola nella vita cristiana. Perché mi pare che questo sia un tema che ci tocca da vicino, molto concretamente, no? Se è necessario o no avere una regola, se esistono delle regole diverse a seconda di che cosa, no? Della condizione di vita, per cui un laico ha una regola, un religioso ne ha un'altra, un prete ne ha un'altra, come funziona questa cosa, no? Oppure ognuno si dà una regola da sé, allora è necessario che io, per esempio, come insegna un certo tipo di spiritualità, mi dia delle regole, no? Che voglio andare a messa due volte ogni settimana, oltre quella della domenica, che voglio dedicare tutto il tempo ogni giorno alla preghiera, che, no? Che senso ha questa cosa, no? Abbiamo bisogno di una regola, non abbiamo bisogno, è una questione di carattere, per cui dice, sai, io sono fatto così, se non mi do una regola mi perdo, oppure tutti ci perdiamo, ecco, mi pare che sia un problema, insomma, condiviso, no? Perché poi da una parte è facile fare discorsi teorici, no? Di valore, bisogna essere santi, puri, con un cuore grande come Dio, no? Tutto giusto, e poi dice, poi come si fa? Cioè nel senso che io mi alzo al mattino e cosa faccio? O che cosa non faccio, a cosa devo fare attenzione, no? In fondo poi la nostra domanda, ecco. San Benedetto è così una traccia secondo me interessante su questo tema, no? Su questa questione. Sì, allora, San Benedetto, la sua festa si celebrava il 21 marzo, giorno di inizio della primavera, e invece adesso si celebra l'11 luglio, spostata all'11 luglio. Il motivo per cui era stata fissata il 21 marzo, che non era il dies natalis di Benedetto, cioè non era la data della sua morte, sulla quale peraltro c'è una certa incertezza, era che l'immagine, la scelta simbolica era quella, almeno per alcuni, di aver interpretato Benedetto come veramente una primavera della Chiesa, no? L'innesto di un germoglio nuovo su un tronco antico e anche un po' tarlato, no? Della Chiesa, ma anche della società in cui Benedetto nasce. Benedetto nasce, non ricordo la data precisa, ma insomma 500 qualcosa, e in un periodo in cui l'Europa è attraversata abbastanza brutalmente dalle invasioni barbariche. A nasce attorno al 480, e in un tempo in cui l'impero romano di Occidente sta un po' andando a pallino, c'è un grande spopolamento delle campagne, grande confusione, è uno dei punti bassi della popolazione in Europa, no? C'è un calo demografico molto forte, insomma c'è un tempo di confusione in cui sembra che tutto sia dietro le spalle, no? Dietro le spalle il cristianesimo eroico delle origini, dietro le spalle le persecuzioni ai martiri, dietro le spalle l'antico impero romano del suo fulgore, no? Tutto dietro le spalle, ed è come se davanti non ci fosse niente, no? E Benedetto in qualche modo funziona nei fatti, non so se lui nell'arco della sua vita se ne sia in qualche modo reso conto o no, ma ha funzionato come un innesto veramente di un nuovo ramo, no? Di una cosa nuova che è sbocciata e che ancora oggi, no, vive di una grande forza. Il monachesimo nasce come l'esperienza del martirio spirituale, no? Cioè finita l'epoca delle persecuzioni con l'immagine dei martiri difensori della fede, finito questo tempo si scopre, si pensa, si vive, i credenti vivono, che anche in un tempo in cui non si viene ammazzati per la fede c'è una piccola morte quotidiana, no? C'è un rigore, una fedeltà alla fede cristiana dentro le cose di ogni giorno, che è un martirio spirituale, che è una disciplina proprio. E diciamo, Benedetto è in qualche modo il santo che ci dice questo, no? Che intorno a cui tutto un movimento che non riguardava certamente solo lui come per singola persona, no? Si raccoglie e viene raccolto, lui è l'immagine di questa cosa, in qualche modo raccogliendo questo bisogno di ritrovare un'anima per un tempo stanco, no? Sfinito, che non vedeva più un futuro davanti a sé. E la cosa carina è che, se volete, dopo le parole di cui abbiamo parlato, quelle di Luca, no? Benedetto è l'immagine di un corpo, no? Un corpo di vita, no? Proprio un corpo di vita spirituale comune, no? Un aggregato di persone nel monastero, una regola, una quotidianità, no? Quando si mangia, quando si dorme, quando si prega, cioè le cose della carne, no? Un corpo, ma anche per esempio un corpo di scritti, no? Sapete che si chiama, l'insieme degli scritti si chiamano anche un corpo, no? I monasteri benedettini diventano il grande luogo dove l'Occidente manterrà la copiatura di tutto il suo sapere antico in secoli molto oscuri, no? Allora questa immagine passa attraverso Benedetto, no? E mi pare può essere molto bella per noi, no? Per il nostro tempo, che un po' rischia di avere tutto dietro le spalle, no? E non sapere bene davanti che fare. E nel 1964 Paolo VI ha nominato Benedetto patrono d'Europa, poi come sapete questo Papa ha nominato con patroni d'Europa Cirillo e Metodio, no? gli evangelizzatori dell'Europa orientale, e che come Benedetto erano insieme evangelizzatori e uomini tra virgolette di cultura, no? L'alfabeto cirillico, quello che si usa in tutti i paesi slavi, sarebbe quello di Cirillo e Metodio, no? Cioè così come poi questo investimento spirituale in Occidente che passa nel nome, nella figura di Benedetto, diventa la capacità di conservare anche la cultura, gli scritti, le opere, così in Oriente allo stesso modo. E anche qui ci sarebbe da fare un piccolo pensierino, no? Come dire, laddove c'è un vero investimento spirituale c'è sempre anche una crescita di tutto il resto, no? Gli aspetti migliori della nostra umanità vengono conservati e potenziati, no? Non c'è contraddizione tra queste due cose, no? Anche in una regola come quella di Benedetto, no? Che apparentemente a prima battuta sembra, tra virgolette, escludere dal mondo, no? Cioè tu dici, vabbè, una via spirituale bella, nobile, che però taglia fuori, no? In realtà poi alla fine, alla misura, alla verifica dei secoli, si scopre che non è così, no? Che ben lungi dal tagliare fuori dal mondo, ha conservato l'anima migliore del mondo, no? I poeti, gli scrittori, i filosofi, no? Ecco. Ok, la vita di Benedetto è strana, nasce appunto intorno al 480 e muore più o meno intorno alla metà del 500, 547, 48, 49, non si sa bene, non abbiamo tantissime notizie certe, proprio perché l'epoca è quella che è, insomma. Ma è una vita strana perché comincia questa vita prima in una forma semi-eremitica. Poi viene chiamato dai monaci di Vicovaro come superiore abate di questo monastero che stava andando un po' allo scatafascio, e talmente deve essere stato carino che subito dopo tentano di avvelenarlo e lui fila alla grande, quindi, come dire, anche queste scelte di vie spirituali non erano proprio lisce e tranquille, no? Noi oggi pensiamo alla vita monastica o religiosa così come a qualcosa di molto assodato, no? Che uno o fa il monaco, non lo fa, poi lo fa bene, lo fa male, è un'altra storia, ma che uno, insomma, sa che cosa sceglie, che cosa gli è chiesto, cioè questa istituzione, ci sono delle norme chiare, no? Non era esattamente così, nel quarto e quinto secolo. Per cui, insomma, c'era un po' di caos, no? C'era anche una ricerca spirituale molto diffusa. Anche in questo mi pare un'epoca molto simile alla nostra, no? Nel senso che è vero, la vita religiosa e monastica è molto più definita così, no? Ma pensate invece a quello che succede in ambito laicale, no? Movimenti, gruppi, associazioni, forme di riunioni. Abbiamo solo spostato un po' il problema, è la stessa cosa, no? C'è un grande desiderio, no? Una grande effervescenza, anche una certa domanda di cose vere, no? E in queste cose vere però viene fuori un calderone in cui c'è di tutto, no? Certamente, molto probabilmente, tutto animato da una grande buona volontà, no? Su questo non si discute, da generosità personali, ma al di là delle generosità personali poi c'è un calderone, no? Per cui poi quelli di un movimento guardano quegli altri un po' così, no? Poi ci sono delle tensioni, poi se un movimento prende forza in un luogo, quegli altri, insomma, tutte queste storie che sappiamo, no? Ecco, mi pare analogo, noi non siamo gli assassini, cioè i tentativi di avvelenamento, quindi stiamo un po' meglio ancora rispetto a questo periodo. Però ecco, il livello di confusione è lo stesso, no? E Benedetto va a Subiaco, fuggendo da Vicovaro, va a Subiaco, dove quasi subito viene raggiunto da un certo numero di fratelli, di discepoli, e in qualche modo da lì in poi va a Monte Cassino, da lì in poi comincia questa grande avventura, no? Lo sforzo di dare una regola, appunto, di chiarire un po' nella confusione, no? E di dire anche delle cose concrete, no? La regola di Benedetto si occupa di minuzie, no? Anche molto particolari, no? Non dice, certo dice anche, no? Bisogna amare Dio, no? Ma dopo che ha detto bisogna amare Dio, poi comincia a dire quanto vino si beve a tavola, cioè tutta una serie di cose anche molto concrete, no? Molto. E ovviamente spero che tutto ciò vi faccia venire una discreta voglia di leggere la regola di Benedetto, che è piccolina, esiste in molte edizioni anche molto economiche, uno può, insomma, vederla. E diciamo, i due, per semplificare un po', i due pilastri di tutta la faccenda sono, per Benedetto, da una parte la frase famosa che tutti conosciamo, ora et labora, no? E dall'altra la scala dell'umiltà, cioè sono i due, diciamo, nodi intorno a cui Benedetto e la tradizione che c'è intorno a Benedetto ci ha passato questa regolamentazione. Ora et labora, due parole sole, proprio velocissime, è l'immagine non tanto dell'insieme di preghiera e lavoro, che va bene fino a qui, ok, ma di ciò che sarà un segno che è un segno caratteristico di tutta la regola benedettina e di tutta la vita che segue Benedetto, che è il grande equilibrio, no? Cioè la grande capacità di tenere insieme i pezzi, per usare un'espressione che non è di Benedetto ma che noi ormai usiamo spesso, no? Cioè di sapere che noi siamo fatti di tante cose, no? E che uno che ha dormito male forse pregherà male e certamente tratterà male i suoi fratelli, no? E che dunque è importante dormire bene, no? Ma che uno che ha dormito troppo, alla lunga diventa uno che è troppo fiacco per occuparsi di qualsiasi cosa, no? Ecco. Allora, la capacità di capire, no? Non tanto il giusto mezzo, perché non è questa la questione, non è che Benedetto cerca il giusto mezzo, no? La sua ideale non è di questo tipo, no? Ma che ci sono cose diverse, e dunque queste cose diverse devono avere ognuno il suo posto, e ogni cosa ha in questo suo posto una dignità, un'importanza per la totalità di noi, no? E quindi ogni cosa è seria, no? Pregare come cibarsi, digiunare quando si digiuna, come lavorare e così via, no? Tutto ha un suo senso, con un grande equilibrio, no? Con una grande capacità di avere, come dire, l'occhio alla totalità, l'effetto che ogni pezzo fa sulla totalità. Questo mi pare già un primo buonissimo elemento. L'altra cosa, sempre legata diciamo a Oret Labora, è che mi pare il criterio che ci stia dietro, è per quello che ne capisco, è che l'obiettivo è sempre, come dire, che uno stia contento nel luogo dove sta, no? E non che uno faccia le cose giuste. Questa differenza sembra banale, ma non lo è, no? Nel senso che nel caso che l'obiettivo fosse che uno faccia le cose giuste, alla fine le regole diventano più importanti delle persone, no? Mentre la regola di Benedetto è sempre strettamente finalizzata alle persone, non sono le persone finalizzate alla regola, no? Il problema non è il rispetto della regola, ma è la vita nella regola, e che uno possa vivere, no? E vivere possibilmente bene, meglio, no? E dunque il problema, la domanda, per esempio su ogni trasgressione alla regola, è sempre come stai, non cosa hai fatto, no? Cioè la domanda è qual è il luogo dove stai, per cui, no? C'è stata questa, per esempio questa trasgressione alla regola, no? Cioè il problema è in qualche modo che ogni persona possa attraverso la regola conformarsi alla propria verità, no? In una fiducia che è veramente assoluta nella regola di Benedetto, molto chiara nell'immagine di Dio che è in ciascuno, una fiducia dominante, no? Cioè il punto di partenza è che se uno fa la sua verità fa l'immagine di Dio, dunque non c'è problema, no? Questo è il dato che regge tutta questa architettura. Dall'altra parte la scala dell'umiltà. La scala dell'umiltà, anche questo consiglio, caldo consiglio di lettura, la scala dell'umiltà è sì un piccolo concentrato di un'intera vita spirituale, no? Di una via spirituale. No? E questa idea che il tempo conta, che è un'idea molto chiara nella regola benedettina, no? Il tempo è scandito alla preghiera, no? Ci sono le ore, quelle che ancora oggi chiamiamo le ore, no? Eccetera. Il tempo conta, no? Dunque la via spirituale è una via che è una scala, no? Cioè c'è una progressione, non si fa tutto il primo giorno, no? E la commisurazione delle cose, la verifica di te e del tuo rapporto alla regola è sempre relativa al punto, no? Di questa scala dove tu sei. Allora, da una parte un grande equilibrio, la finalizzazione della regola alla persona, dall'altra la capacità di capire che quello che tu non sei oggi forse lo sarai domani, no? Quello che abbiamo detto tante volte, l'Evangelo è che non sei tutto lì dove sei oggi, no? Questa buona notizia che Dio ci dà sulla nostra vita, noi non siamo solo ciò che noi siamo oggi e solo ciò che sappiamo oggi di noi, no? Ecco, la scala dell'umiltà è una traduzione, no, di questa idea, cioè se io oggi sono qui, no, e forse non è il gradino più alto, ma c'è un gradino davanti a me o dietro di me, no, c'è un tempo, c'è possibilità, no, posso farla questa strada. Ok, altre due cosette, così come vedete mi sto dilungando un po', ma insomma, altre due cosette su questa esperienza che è l'esperienza monastica. Di quella diciamo di radice benedettina, Benedetto è veramente un po' una via di mezzo tra, almeno per quanto riguarda il suo tempo, tra l'Oriente e l'Occidente, no? La tradizione, l'immagine del monachesimo orientale è un'immagine più eremitica di singoli, e soprattutto nel libro di Benedetto molto legata ai padri del deserto, no? A quei racconti che sicuramente avete letto, no? Di quelli che si facevano sotterrare vivi in una tomba o cose di questo genere sulla colonna, cioè queste prove eroiche, no? Ascetiche, no? Di mettere alla prova. Anche Benedetto sta, non so più se 3 anni 6 anni non mi ricordo, in un buco in una roccia, cioè anche lui passa in questa fase dell'ascesi, no? Della sfida di disciplinare se stesso, no? Di costringere sé, il proprio corpo, i propri bisogni, eccetera. Ma poi Benedetto giunge invece a una via che non è ascesi pura, no? L'Occidente ha una tradizione più conventuale, meno eremitica, e molto meno ascetica, no? Più aggiustata. Ecco, Benedetto è una via di mezzo tra queste cose, no? non aggiusta, no? Mantiene salda la qualità, ma senza una strada di, cioè con più una via in qualche modo mistica che ascetica, no? Con meno disciplina fine a se stessa in qualche modo, e più con una capacità di costruire una relazione, no? Un dialogo, una contemplazione. E ancora un'altra cosa, la tradizione benedettina ha avuto una grande importanza in Occidente su tantissimi campi, ovviamente dall'erboristeria, perché poi i monaci si sono organizzati in questo ora et labora in piccole città, no? Che producevano tutto, che non copiavano solo manoscritti, no? Ma che curavano, che coltivavano erbe, che distillavano liquori, che, eccetera eccetera, no? Ma ha anche avuto una grande influenza rispetto all'architettura, no? L'idea del monastero di Benedetto è una cittadella chiusa verso il mondo, no? Un quadrilatero chiuso verso il mondo e aperto verso l'alto, no? Cioè, solo la luce arriva. L'idea che poi darà origine al romanico, eccetera, un certo tipo di architettura è quella, per esempio, che il miglior decoro per le chiese è la luce, no? E per questo nelle chiese monastiche voi trovate tanto lavoro sulle finestre, no? Le finestre sono colorate, hanno forme particolari, ci sono i rosoni, no? Eccetera. Perché è una ricerca di povertà che non è trascuratezza, no? C'è questa luce che viene dall'alto, no? Che è l'unica cosa verso cui il monastero è aperto, no? Il monastero ha quattro mura, è chiuso al mondo ma aperto di sopra, la luce è l'unica decorazione. Anche qui si potrebbe, tra l'altro Benedetto costruisce sui templi pagani, questa sarà un'abitudine che i monaci manterranno tranquillamente per i primi secoli, no? Voglio dire, è questa trasformazione delle cose perché siano aperte alla luce, no? Anche qui una bella idea su cui ragionare. Ecco, allora, questo è un po' Benedetto che, come si spero si sia capito, nonostante la mia odierna incapacità comunicativa, insomma, è qualcosa di molto affascinante, è un mondo complesso, no? È una via che poi non è stata, cioè Benedetto è uno tra i santi meno individuali di tutti i santi, no? Perché poi uno dice Benedetto e pensa in realtà ai monaci, cioè pensa alla totalità di un'esperienza che ha 1500 anni di storia, che si è divisa, che si è caratterizzata in modi diversi, cioè che ha avuto poi, però è vero che uno pensa a Benedetto e Benedetto è molto vivo, no? Non è così una figura da santino, da immaginetta come molti altri santi, no? È vivo nelle vesti, nelle parole, negli orari, nei modi di mangiare dei suoi monaci, no? Che ancora muovono, vivono, lavorano secondo la regola. Ecco, l'immagine che avete, che io ho scelto perché è una rappresentazione moderna che viene da un convento, da un monastero benedettino che è Boiro, che è un grosso monastero, madre di una congregazione benedettina molto grande e molto antica. In quasi tutti i monasteri o nei chiostri o nei parlatori eccetera c'è dipinto un ciclo di storia di Benedetto, no? La storia di Benedetto è tramandata, la storia della sua vita è tramandata come proprio una storia di famiglia nei monasteri, no? La storia di Benedetto ragazzo eccetera, sono insegnate ai novizi, voglio dire, e dappertutto voi trovate nei monasteri che siano affreschi moderni, che siano riproduzioni di stampe antiche, che siano continuamente, no? Questo ciclo, ma non solo come un'operazione estetica, no? Per abbellire i muri, ma proprio come una memoria viva che si trasmette, le foto di famiglia, no? Appese ai muri. Ecco, questa è una rappresentazione moderna. Ci sono due dei segni classici dell'iconografia di Benedetto, il bastone e il corvo col pane, e poi ci sono invece delle altre immagini che sono relativamente più moderne, il libro in mano, sensibilità, il Vangelo in mano, no? O la regola in mano, scelta secondo come si vuol dire, la sensibilità più tipicamente nostra, no? La rappresentazione classica di Benedetto, non gli ponevo un libro in mano, no? Per noi invece Benedetto ha questa importanza molto forte rispetto alla, sia alle parole, no? Alla copiatura, ai manoscritti, eccetera, sia rispetto alla parola, no? E il libro in mano è la scala che vedete sulla sinistra, no? che può essere molte cose, ma insomma sicuramente il riferimento prima è la scala dell'umiltà. Infatti sono molto carine le due figurine, no? Quella che sale un po' pimpante, quella che scende un attimo con un atteggiamento di scusa, no? Vabbè. Però è carino, non mi è venuta bene, però è carino che ci sono tutte e due, no? cioè che appunto questo è un altro segno, no? Del realismo molto equilibrato di questa via, no? Che è una via che sa ben che ci sono tempi in cui uno sale, tempi in cui uno scende, no? E insomma sembra dispiaciuto, ma non proprio drammaticamente depresso, dice vabbè, ma è così, ecco. E sotto il monastero, diciamo, la pianta classica, no? Il monastero quadrato con l'ingresso nella chiesa. Il punto di connessione tra l'esterno e il monastero è la chiesa, no? La chiesa benedettina ha sempre due ingressi, uno verso l'esterno, che è quello in cui entra la gente, e uno nel chiostro, che è quello da cui entrano i monaci, no? E il punto, la liturgia è il punto di contatto tra la storia e l'eterno. Dunque la chiesa sta come porta di passaggio in questa cittadella chiusa. Invece il corvo con il pane è il riferimento, è al brano di Primo Re di Elia, di cui abbiamo parlato, Elia stanco e arrabbiato che vuole morire, e Dio che manda un angelo secondo la scrittura. Ma in tutta la tradizione iconografica viene molto spesso rappresentato come un corvo a portargli il pane e a dargli sonno per tre volte, e alla fine Elia dice vabbè basta, ok, mangiato, dormito, e l'angelo dice mangia uomo di Dio perché lunga è la strada verso il monte di Dio. E allora Elia mangiò e con la forza data da quel pane camminò 40 giorni e 40 notti verso il monte di Dio, l'Oreb. Questa figura ovviamente del corvo che dà pane, vabbè, da lì, no? Cioè dalla sua matrice originale, che è l'episodio di Elia, compare in molte vite dei santi, in molte tradizioni legate ai padri del deserto, cioè è una figura molto cara, no? Che ritorna ovviamente questa immagine, prefigurazione dell'Eucarestia, no? Il pane che ci viene dato per avere forza per camminare, torna nella vita cristiana, si arricchisce, va, viene, eccetera. Anche di Benedetto si racconta un episodio di questo tipo, che era nutrito dal corvo, ma fa parte dell'iconografia relativa praticamente a tutti i santi, a tutti gli spirituali, no? Ecco, quello che manca qui è un elemento classico dell'iconografia di Benedetto, che qui non c'è perché in epoca moderna in genere si toglie perché non fa carino, che è un calice da cui esce un serpente, che è invece tipico. Se vedete in qualche chiesa un po' più vecchia le rappresentazioni di Benedetto hanno tutte o ai piedi o c'ha questo calice con il serpente che esce. Il riferimento è al tentativo di avvelenamento, cioè nasce come racconto biografico e poi viene mano a mano interpretato, no? Le tentazioni del demonio, questo e quell'altro, insomma tutta una serie di, ma di per sé il riferimento è quello biografico, all'episodio in cui si tentò di avvelenarlo. Dell'iconografia, della tradizione, della storia di Benedetto fa parte, anche se qui non compare e spesso non compare, anche ovviamente Santa Scolastica, la sua leggendaria sorella. Voi sapete che molto spesso i santi sono presentati in coppia, no? Francesco e Chiara, Teresa Davide, San Giovanni della Croce, eccetera, cioè ci sono questi legami, no? E San Benedetto è spesso presentato con Santa Scolastica, ma in un modo strano, perché se ne parla insieme, ma poi in realtà sono ben separati, cioè per esempio c'è tutta un'iconografia solitaria di Benedetto, Santa Scolastica è molto meno rappresentata. Che io sappia, in Italia, che io sappia, c'è una sola chiesa dedicata ai due insieme, San Benedetto e Santa Scolastica, che sta a Roma, vicino alla Torre Argentina. insomma, voglio dire, c'è un accoppiamento un po' meno facile che in altri casi, anche perché la via monastica porta con sé, con l'andare dei secoli, un tema di clausura e di separazione dal mondo e dalle donne in particolare molto forte, per cui poi diventava difficile far rientrare questa immagine, per cui no, viene marginalizzata progressivamente. Ultima cosa, mamma mia, quanto chiacchio, ultima cosa, noi abbiamo un motivo di gratitudine particolare a San Benedetto, perché è la tradizione benedettina che conserva, nel senso che, non, che insomma, era presente anche prima, ma e che tramanda nella vita dei monaci l'esperienza della lezione, cioè la lettura spirituale della scrittura, che secondo l'esperienza monastica si fa con quattro gradi, no? La lezione, l'orazio, la meditazio, la contemplazio, cioè la lettura materiale, la riflessione, la meditazione su questo, la meditazione che si fa a preghiera e la preghiera che si fa a contemplazione, no? Cioè un'unione silenziosa, amorosa, no? Come dire, c'è un problema e ce ne rendiamo conto, ognuno di noi due ci pensa un attimo, ne parliamo, no? E alla fine troviamo un punto di incontro, no? Un luogo dove possiamo stare tutti e due, anche con questo problema, non so se riesco a spiegarmi, cioè nella vita relazionale c'è un dato di realtà, no? Allora la lezione materiale della parola, no? Proprio leggere le parole, leggerle con attenzione, come vi abbiamo detto tante volte, no? E questa esperienza di dire ok, questo è, detto questo, adesso ci penso un attimo, fammi un attimo pensare com'è la cosa. Poi ne parliamo, perché se la cosa non riguarda solo me è meglio che io ne parli anche con quello. E poi troviamo un luogo dove tutti e due, insieme a questa cosa, qualsiasi essa sia, possiamo stare in pace. Questo è il procedimento della lezione. E in qualche modo è vero che noi facciamo una strana lezione, no? Perché noi facciamo insieme il primo e il secondo momento, no? Cioè la lettura materiale del testo e la meditazione, no? Ad alta voce la riflessione su questo testo, perché mi pare che per dei laici, diversamente dai monaci, come dire, il monastero è il mese che ci separa da una lezione all'altra, no? Abbiamo queste mura che sono il nostro mondo, la nostra vita, no? Le nostre interiori campane, campanelli sveglie, urla di bimbi o cose varie che ci chiamano a tutto ciò che bisogna fare, no? Devo andare a lavorare, devo fare questo, devo fare quello, così come la campana del monastero chiama i monaci alla preghiera, no? O al lavoro, o alle varie attività, e abbiamo un mese intero per parlare con il nostro Dio, no? Di quello su cui abbiamo un po' riflettuto, per trovare, se ci riesce, un piccolo luogo di pace dove stare con il nostro Dio insieme a questa piccola cosa che abbiamo scoperto, no? Ovviamente questo è, come dire, una scommessa, un'ipotesi, un augurio, non so, posso mettere molte parole, ma credo che Benedetto sarebbe d'accordo perlomeno sull'idea di tentare, nel senso che non era uno che amava semplicemente la ripetizione, no? Il problema di Benedetto non era riprodurre, no? Cioè fare uguale, ma produrre. Allora forse, non essendo noi monaci, non campando da monaci, sarebbe contento che qualcuno prova a conservare l'anima, no? Di questo suo modo di offrire, di condividere la scrittura dentro con i suoi fratelli che avevano scelto la via monastica come lui, la regola che lui viveva, di tentare di trasmettere quest'anima, questo modo, questo stile, no? Questa qualità di lettura in un modo diverso, proprio perché l'anima fosse uguale, no? Quello che la lezione dei monaci insegna è una grande gratuità, un grande realismo, una capacità di stare al testo, sul testo, col testo, una necessità di capire. I monaci non sono mai ignoranti, no? Cioè non hanno mai un atteggiamento di disprezzo verso la mente, no? Ma anche una non finalizzazione al capire, no? Cioè non è, il problema non è studiare la Bibbia, no? Molti monaci studiano la Bibbia, ma distinguono molto bene la lezione dallo studio, sono tempi e attività diverse, no? Ecco, allora mi pare che in questo senso noi in qualche modo nel nostro piccolo, anche le pulci hanno la tosse, facciamo questo sforzo di trasmettere quest'anima, no? Quest'anima, questa qualità, questo contenuto di lettura, no? E forse appunto il modo di farlo altrimenti, non con quella tecnica, no? È esattamente un modo per conservare la fedeltà a quest'anima, no? Ovviamente questo presuppone considerare, come dicevamo parlando di Francesco, degli arcangeli, di Luca, considerare il mondo il nostro grande monastero, no? Cioè pensare che per ciascuno di noi che è battezzato la questione è rispondere alle campane che nel mondo suonano, no? E avere questa capacità di tenere il proprio animo centrato in Dio dentro una vita che ha molte campane, molte attività, molte sveglie, molti strilli, molte cose che succedono. Boh, allora, la scrittura offertaci dalla Chiesa in questa festa è questa. C'è un testo di Proverbi, un testo del Vangelo di Giovanni, e poi in più c'è un testo degli Efesini che viene offerto per quei luoghi e quelle situazioni in cui San Benedetto è celebrato come una solennità. Cioè, voi sapete che ci sono, c'è una classificazione delle feste. Le feste minori hanno come i giorni feriali una prima lettura, un Vangelo. Le feste maggiori, come i giorni festivi, hanno una prima, una seconda lettura e un Vangelo. San Benedetto, siccome è celebrato come memoria non facoltativa ordinariamente, ma nei monasteri, in alcune città, eccetera, eccetera, è festeggiato invece come festa o solennità, no? E non è una porzione così piccola del popolo di Dio che lo festeggia come un santo importante, allora c'è offerta anche la seconda lettura per laddove è festeggiato come solennità. La prima lettura è dal libro dei Proverbi e dice così: Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e chiamerai la saggezza, se la ricercherai come l'argento e per essa scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca esce scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti la sua protezione e scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e custodendo le vie dei suoi amici. Allora comprenderai l'equità e la giustizia e la rettitudine con tutte le vie del bene. Capitolo 2, versetti 1-9. Questo testo di Proverbi riecheggia nel suo inizio, o meglio, la regola di Benedetto riecheggia Proverbi, ma l'inizio della regola, no? Figlio, ascolta. Benedetto è un sapienziale nel suo stile, no? Si pone come i libri sapienziali. È un testo molto bello, no? Questo testo, perché ci dice una serie di cose molto dolci, no? Innanzitutto questo inizio, no? Figlio mio, su cui varrebbe la pena già di fermarsi quei 7-8 ore, nel senso che, primo, presuppone che ci sono dei padri e che i padri parlano, il che di per sé non è dato nella nostra esperienza, non è sempre automaticamente dato nella nostra esperienza umana, no? Ci sono tempi della vita in cui uno si sente senza genealogia come Abramo, no? E nella Bibbia fortunatamente ci sono anche figure così, senza padri, perché così uno non si sente, cioè almeno sa che c'è anche un posto nella Bibbia, no? Ma è vero che ci sono tempi in cui ci sentiamo senza genealogia, no? Senza padri, né maestri, né madri, no? Come se nessuno ci avesse generato e dunque nessuno ci possa più fare compagnia, no? Nessuno possa proseguire l'opera di generazione nella fede e nella vita. Credo che questo è un tema serio, importante di una vita credente adulta, no? Perché soprattutto nella Chiesa di questo tempo c'è una grande e giusta attenzione ai bambini e ai giovani, no? E allora c'è fin troppa gente che esercita paternità e maternità verso giovani, ragazzi, adolescenti, no? Bambini, e va bene, giusto. Ma poi ci sono gli adulti, no? Che rischiano di sentirsi soli, semplicemente, no? Semplicemente soli, no? Senza una sponda, senza un posto dove guardare quando hanno paura, senza qualcuno a cui chiedere come faccio, adesso come faccio. E in questo testo che inizia figlio mio e nella tradizione che Benedetto inaugura, in cui il superiore si chiama abate, cioè Abba, padre, in cui infatti i monaci si chiamano tra loro fratelli, ma vengono chiamati padri anche quando sono giovani. In questa tradizione è molto chiaro che tutti abbiamo bisogno di padri, non fosse altro che di Dio Padre, quantomeno, ma che poi questo Dio Padre ha delle storie di generazione che passano nelle persone, nelle vite, negli incontri. Anche in questo c'è un grande equilibrio nella regola di Benedetto, no? Nelle diverse stagioni della vita si incontrano diversamente, in forme diverse, diversi padri. E anche un monaco molto anziano chiama padre il proprio abate, no? Che magari è più giovane di lui. Perché non è una questione d'età, no? Perché nessuno di noi campa senza una sponda. E perché questo esserci sponda, no? Generare nella fede, essere padri e madri nella fede, è un diritto e un dovere cristiano. Siamo tutti, da grandi, adulti, padri e madri dei nostri fratelli nella fede. E a tutti. Mi fermo su questo tema della paternità, ma vi inviterei proprio a farne una piccola riflessione, magari, no? Perché mi pare qualcosa di importante, ecco. E poi a questo figlio si dice: se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza e inclinando il tuo cuore alla prudenza. Bisogna accogliere le parole e custodire i precetti. Ritorniamo un attimo ancora su questa questione della paternità. Forse un primo elemento di una possibile regola è avere una paternità. E attenzione, non sto dicendo necessariamente, obbligatoriamente, avere un direttore spirituale. Non è questa la traduzione. Ma avere una paternità, avere un luogo interiore dove abita qualcuno che ci vuole bene abbastanza per farci da sponda e consentirgli di farci da sponda, che non è banalissimo. E forse il primo dato di questa possibile regola è una capacità, almeno stando a questa indicazione della scrittura, di ascoltare, di accogliere le parole di qualcuno che dice figlio mio, che è una cosa di cui tanto sentiamo la mancanza quanto certe volte sentiamo il fastidio quando c'è. E non è banale trovare il modo, no? Se volete, tradotto in termini un po' più esistenziali, è la capacità di sapere qualche volta almeno nella propria vita prendere la profondità della propria esistenza e metterla nelle mani di un altro. Questa esperienza non si può mancare sempre. Bisogna che qualche volta sia possibile fare questa cosa. E questo ovviamente non si inventa, perché non è che uno incontra per strada uno e gli mette nelle mani la propria vita, insomma. Per cui ovviamente uno deve costruire la possibilità che poi in un certo momento della sua vita questo sia un gesto che ha un senso, che ha una verità. Si dice: se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti. Le parole si accolgono, i precetti si custodiscono. Questo è bellino, perché pensate se era il contrario, se custodirai le mie parole e accoglierai i miei precetti, era ben diverso. La materialità della scrittura in questo ci aiuta molto, no? Noi siamo molto abituati a accogliere o rifiutare, no, i precetti, e a custodire, nel senso di questa me la leggo al dito, le parole, eh? Un po' di più difficile il contrario, no? Cioè accogliere le parole, che vuol dire sentirne il suono per come vengono pronunciate, no? Sentire le parole come se le stessi dicendo io, no? Dunque capire il cuore dell'altro che dice le parole, questo è accogliere, no? Accogliere vuol dire mettersi dalla parte dell'altro, no? E custodire i precetti. Non si dice né seguire, né obbedire, né accogliere, ma i precetti vanno custoditi, non buttati via, no? Basta, credo. E poi dice, inclinando il tuo cuore alla prudenza, no, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza. Allora, questa cosa, accogliere le parole, custodire i precetti, in questo ordine, verbo, complemento, oggetto, si fa, se facciamo fede al gerundio, in due modi, tendendo l'orecchio alla sapienza e inclinando il cuore alla prudenza. Tendendo l'orecchio alla sapienza vuol dire che la sapienza parla, ma bisogna tendere l'orecchio, cioè bisogna andargli incontro, no? Parla sottovoce, non ti arriva addosso, no? Sei tu che devi sporgerti fuori di te. La sapienza non è possesso di nessuno di noi la possiede, no? Dobbiamo proprio tirarci, no? Tendere l'orecchio. E poi invece dentro di noi, inclinando il cuore alla prudenza, no? Questo verbo è molto bello, è come se il nostro cuore fosse una tavola, no? Su una tavola per salire bisogna fare un salto, no? Per entrare nel cuore bisogna sempre superare un ostacolo, no? E allora il nostro problema è inclinare la tavola alla prudenza perché possa scivolare, no? Senza dover fare un salto. E poi è bellissimo questa congiunzione, se appunto invocherai l'intelligenza, cioè come se fosse il riassunto di tutto il precedente, no? Questi quattro verbi, accogliere le parole, custodire i precetti, tendendo l'orecchio alla sapienza all'esterno, inclinando il cuore alla prudenza all'interno, tutto questo se appunto invocherai l'intelligenza. E questa è l'idea dell'intelligenza cristiana, no? L'intelligenza, quella che capisce. Funzione di intelligenza è capire, no? Quello che capisce è questo quadruplice movimento, e che ha delle parole che vengono da fuori, che vengono accolte, che ha delle regole, dei precetti che vengono custoditi, conservati, non buttati via, no? Possono tornare utili, forse oggi no, ma forse in un altro giorno sì. Che tende, si tende verso la sapienza che è maggiore di noi, che è fuori di noi, no? Che noi non possediamo, e che inclina il suo interiore. Qui si potrebbe fare un lunghissimo discorso che vi risparmio.
Cosa intende per prudenza?
Prudenza è la virtù, come i sapienziali intendono la prudenza, cioè la prudenza è, per dire brevemente, nei libri sapienziali la prudenza è sempre la virtù dei re, il saggio governo, cioè la prudenza è la capacità di governare se stessi, di un po' quello che dicevo prima, di una globalità di sé che comprende, che capisce le diverse parti e le armonizza, che è capace di non far correre nessuna passione troppo avanti, di non tenere nessun desiderio troppo schiacciato, di armonizzare.
Una regola, appunto,
sì, esattamente. Allora, tutto questo è l'intelligenza, no? Cioè, se appunto invocherai l'intelligenza e chiamerai la saggezza, E poi fa questo esempio bello, no? Se la ricercherai come l'argento e per essa scaverai come per i tesori, no? E questo versetto, no? Questo versetto 4, che personalmente credo, così molti di noi forse potrebbero scriversi sul capoletto per leggerlo un po' tutte le mattine per un po' di tempo, dice il desiderio, no? Cioè, se tutte queste cose sono il tuo desiderio, se il tuo desiderio non è altrove, se il desiderio che trovi dentro di te, no? Come si ricerca l'argento e come si scava, no? Per i tesori, eh? L'immagine è proprio bella, perché uno scava sottoterra, no? Cioè tira fuori al meglio, non so come dire, no? Ecco. Allora, questo è il movimento del desiderio, no? Se il tuo desiderio è questo complesso movimento di prudenza, no? Di intelligenza e saggezza, se è così, dice, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Questa è un'altra parola molto molto cara, benedetto, la scienza di Dio è, torna in 50.000 occasioni. Ecco, allora il risultato è che uno trova il timore del Signore, no? Che non è la paura di Dio, no? È il timore e tremore, cioè è il sentimento dell'incontro, no? E quella roba, sono tanto agitato perché ho il primo appuntamento, che uno sta isterico, questo sarebbe, cioè troverai il proprio il sentimento dell'incontro, no? Il movimento, l'emozione, di incontrare Dio come l'amato, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca esce scienza e prudenza. Perché tutto questo qui si ha solo dentro una relazione, no? Se tu fai tutto questo, no? Se tu vuoi davvero tutto questo, lo troverai solo nell'incontro con l'amato, no? Perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca esce scienza e prudenza. E poi allora parla di Dio, no? Egli riserva ai giusti la sua protezione e scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e custodendo le vie dei suoi amici. Questo tema dell'amicizia è molto caro alla tradizione monastica, e forse l'unica tradizione cristiana che ha conservato in tutti i secoli, anche in secoli in cui c'era grande diffidenza verso questa questione, un senso molto alto e pieno dell'amicizia, che non ha mai disprezzato l'amicizia. Nella tradizione monastica molto spesso Dio viene invocato come l'amico degli uomini, no? E i monaci vengono chiamati gli amici di Dio, come Abramo, amico di Dio. E c'è un bellissimo trattato di Aeredum, cistercense, sull'amicizia, no? Cioè questa capacità appunto molto equilibrata, no? Molto sapiente, umana, di sapere che, come dire, che gli amori dimenticano, gli amici no. Cioè che l'amore è una fiamma che brucia, e che dunque tanto brucia come si può spegnere, no? Che l'amicizia ha questo tono di fedeltà, di gratuità, no? che a volte l'amore non ha, no? Che l'amicizia è questa grande immagine di un dono scelto, di un privilegio voluto, no? Non vi chiamo più servi ma amici, no? Che l'amicizia è forse qualcosa di più speciale della paternità, no? Perché un padre sceglie in qualche misura di avere un figlio, no? Un figlio non sceglie di avere un padre, perché non scegliamo i fratelli che abbiamo, no? Per questo nella Chiesa ci chiamiamo fratelli, perché non ci scegliamo, no? E dunque uno si tiene quelli che ha, no? Più o meno simpatici, giustissimo, nella Chiesa siamo fratelli. Ma in modo ci sono questa immagine di un privilegio invece, no? Di un'amicizia che è sempre una libertà, che non è un legame dovuto al sangue, è un legame voluto. E allora si dice, Dio custodisce le vie dei suoi amici. allora comprenderai l'equità e la giustizia e la rettitudine con tutte le vie del bene. Cioè, come vedete, la morale, la rettitudine, la giustizia e le vie del bene è versetto finale, cioè poi succede da solo, no? A quel punto, no? Se uno è amico di Dio, comprende cosa deve fare, no? La regola, la comprende perché sta in questa amicizia. Forse il secondo elemento della regola, di questa ipotetica regola che andiamo così raccontando, potrebbe davvero essere ritrovare le amicizie, la via dell'amicizia. E non mi sto riferendo alla questione da quindicenni tra lo psicologico e l'esistenziale mi sento tanto solo, no? Ma ritrovare la capacità di una di grandi amicizie. Io credo che questo sia un tema su cui i credenti laici di questo secolo dovrebbero un po' pensare di nuovo, perché credo che abbiamo un forte, che paghiamo un prezzo molto grande alla cultura di questo tempo, la sua modalità di relazione, no? E che facciamo una certa fatica a ritrovare un senso proprio di un'amicizia che vale, no? Di legami, per esempio quelli che ci sono tra chi legge insieme da anni la parola di Dio, che sono legami molto misteriosi, spesso molto non detti, no? Ma in cui uno sta a cuore all'altro con una gratuità e una libertà incredibile, molto di più che non se si fossero fatti mille cose insieme. Forse un po' su questo secondo elemento, no? Potremmo pensare. Ok, molto velocemente, il testo di Efesini, che è un po' analogo, per alcuni versi analogo, quindi dice così, vi esorto, Efesini 4, 1, 6, vi esorto dunque io, prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Anche questo è un testo apparentemente piano, non molto emotivo, ma di una bellezza senza senso, come dire, di una sanità mentale incredibile, no? Per esempio questa cosa in cui si dice vi esorto dunque a comportarvi con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi vicendevolmente. Il che significa che c'è di che sopportare, no? Che non c'è nessuna illusione sul fatto che sia così placidamente rilassante stare con quegli altri, no? Ma c'è un'esortazione, no? Ebbene sì, c'è da sopportare e sopportatevi. Cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. La pace, una volta tanto, non come l'impegno, l'obiettivo, la cosa che io adesso mi impegno tanto e facciamo la pace, ma come un vincolo. La pace è ciò che ci lega, perché è come, funziona come un accordo in montagna, no? Se non voglio rischiare, io posso anche andare su non legato, no? Il problema è che se non sono legato e casco, mi spiaccico, no? Per non rischiare ho bisogno, no? Non è una questione né di scelta né di impegno, no? Mi serve una corda, no? La pace è un vincolo, no? La pace è ciò che serve a me, non è un impegno, no? E che altrimenti mi spiaccico. Oh, poi si può fare, eh? Cioè uno può decidere che fa quello, ma ha da sapere che ci si spiaccica. E poi quell'elenco, no? Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. In questa settimana, che è anche la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, è carino, no? che leggiamo insieme questo testo, no? perché forse possiamo fare un pensiero, no? Anche a questa cosa. Un solo Dio Padre di tutti, che agisce per mezzo di tutti. Ok, mi sono dilungato troppo sui proverbi. E allora il testo di Giovanni 15:1-8, che dice così, testo molto conosciuto: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già molli per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diveniate miei discepoli. Testo straconosciuto, su cui non mi fermo, ma vorrei solo farvi notare la successione dei testi, no? Che non è casuale ovviamente. C'è qualcuno che ci è padre e ci dice: figlio mio, ascolta. Allora c'è qualcosa che succede tra noi, no? Un solo corpo, una sola speranza, quella della nostra vocazione, un solo Dio, Padre di tutti, sopportatevi. Se così accade, rimaniamo in Gesù. Cioè, la vera questione della nostra eventuale regola è rimanere in questo matrimonio con Dio, no? Che è la sola cosa che ci consente di portare frutto, di trovare la verità di noi. Ma per fare questo bisogna che qualcuno ci sia padre in questa fede e che noi impariamo a sopportarci, no? In una amicizia il cui vincolo è la pace, perché altrimenti non rimaniamo in Gesù. E vorrei solo sottolineare l'ultimo versetto, l'ultimo per quanto riguarda la lettura liturgica: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. E la gloria di Dio che noi portiamo frutto. Non è solo il nostro desiderio, la nostra... il nostro buon risultato, no? I voti della nostra promozione, è ciò che glorifica Dio, no? Ciò che fa sì che Dio sia glorificato. Non c'è un'altra cosa in cui non è glorificato. La nostra gioia, la nostra felicità, la nostra vita piena è la gloria del Padre. E quindi, come dire, dobbiamo essere felici, e se non ci riesce a causa delle nostre nevrosi di essere felici per noi stessi, forse potremmo almeno impegnarci ad essere felici per Dio, per senso del dovere. Magari uno ci riesce, no? Nel senso che è la gloria di Dio che la nostra vita sia quella vita piena e contenta che Dio ha sognato per noi.